Bentornati carissimi amici ascoltatori all'ascolto del nostro programma e vi ricordo, se nelle ultime sere magari non ci avete seguito, che stiamo studiando il libro dei numeri. Ieri abbiamo visto esattamente il terzo capitolo di questo nuovo libro e abbiamo potuto osservare, prendere in esame la tribù di Levi. Abbiamo visto come questo terzo capitolo ci parla delle funzioni dei suoi membri. Il fatto che i Leviti erano stati messi a disposizione di Aronne viene ribadito nel versetto 9 di Numeri, capitolo 3, che andiamo subito a leggere. Tu darai i Leviti ad Aronne e ai suoi figli. Tra i figli di Israele sono essi quelli che si dedicheranno completamente al suo servizio. Inoltre, nei versetti 12 e 13 ce ne viene indicata anche la ragione, il motivo. Leggiamo insieme questi versetti. Ecco, tra i figli di Israele io ho preso i Leviti al posto di ogni primogenito che nasce da donna israelita. I Leviti saranno miei, poiché ogni primogenito è mio. Il giorno in cui colpii tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi consacrai tutti i primi parti in Israele, tanto degli uomini quanto degli animali saranno miei. Io sono il Signore. Questo era ciò che Dio richiedeva allora. Penso che oggi Egli chiede ancora a ogni famiglia di dargli non solo i propri beni, ma anche i propri membri. Hai dedicato i tuoi cari, i tuoi familiari al Signore? Li hai ceduti a Lui? È meraviglioso poter dedicare i propri cari al Signore. Il primogenito apparteneva a Dio. Questo non significa che Egli dovesse per forza entrare al suo servizio, ma che doveva essere riscattato per mostrare la sua appartenenza al Signore. Invece di prendere i primogeniti da ogni tribù di Israele, Dio li aveva censiti, poi aveva preso per sé la tribù di Levi. Leggiamo ora dal versetto 14 al 17, dal capitolo 3 del libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai e disse: «Fa il censimento dei figli di Levi secondo la discendenza paterna, secondo le loro famiglie. Farai il censimento di tutti i maschi dall'età di un mese in su». E Mosè ne fece il censimento secondo l'ordine del Signore, come gli era stato comandato di fare. Questi sono i nomi dei figli di Levi: Gerson, Keat e Merari. C'erano tre famiglie nella tribù di Levi, le famiglie dei suoi tre figli: Gerson, Keat e Merari, come abbiamo appena letto. I membri della famiglia di Gerson vengono censiti. Viene loro detto di piantare le tende dietro al tabernacolo, verso occidente. Il loro compito è quello di aver cura delle tende, delle coperte, dei cordami del tabernacolo, e vediamo questo nei versetti dal 21 al 26, dal capitolo 3 di Numeri. Poi vengono censiti i membri della famiglia di Keat. Questi devono accamparsi al lato meridionale del tabernacolo. Il loro incarico è quello di aver cura degli arredi, degli utensili del santuario, come detto nei versetti dal 27 al 32. Infine, vengono censiti i membri della famiglia di Merari. Devono accamparsi a nord del tabernacolo. Il loro compito è quello di aver cura delle assi, delle traverse, delle colonne, dei picchetti, insomma degli utensili del tabernacolo. È detto questo nei versetti dal 33 al 37. Ora siamo in grado di immaginare l'accampamento degli israeliti durante la marcia nel deserto. Il tabernacolo formava un rettangolo nel centro dell'accampamento. Un altro rettangolo, attorno al tabernacolo, era costituito dagli accampamenti dei Leviti. Un ulteriore rettangolo più grande attorno a loro era costituito dagli accampamenti delle 12 tribù. Il tabernacolo veniva sempre posizionato con la porta rivolta ad est. Aronne e Mosè con le loro famiglie si accampavano davanti alla porta del tabernacolo, al lato orientale. Merari stava a nord, Gerson a ovest, Keat a sud. Essi costituivano quindi il rettangolo che circondava il tabernacolo. Al di là di questi accampamenti c'erano quelli di Giuda, Issacar, Zabulon, questi ad est, poi c'erano Dan, Asher e Neftali a nord, Efraim, Manasse e Beniamino a ovest, e infine Ruben, Simeone e Gad posizionati a sud. Leggiamo infine dal versetto 39 al 43, dove si parla del censimento dei primogeniti di tutto Israele. Tutti i Leviti di cui Mosè e Aronne fecero il censimento secondo le loro famiglie, per ordine del Signore, tutti i maschi dall'età di un mese in su, furono 22.000. Il Signore disse a Mosè: «Fai il censimento di tutti i primogeniti maschi tra i figli di Israele, dall'età di un mese in su, e fai il conto dei loro nomi. Prenderai i Leviti per me. Io sono il Signore. Invece di tutti i primogeniti dei figli di Israele, e il bestiame dei Leviti al posto dei primi parti del bestiame degli Israeliti». Mosè fece il censimento di tutti i primogeniti tra i figli di Israele, secondo l'ordine che il Signore gli aveva dato. Tutti i primogeniti maschi di cui si fece il censimento, contando i nomi dall'età di un mese in su, furono 22.273. Così Mosè censì tutti i primogeniti tra i figli di Israele e scoprì che c'erano 22.273 primogeniti maschi dall'età di un mese in su. Dunque, il numero dei primogeniti superava quello dei Leviti di 273 unità. Questo numero supplementare di primogeniti doveva essere riscattato con 5 sicli a testa, i quali dovevano essere dati ad Aronne e ai suoi figli, come leggiamo nei versetti dal 44 al 51, versetti che vanno a concludere il capitolo 3 del libro dei Numeri. Il Signore disse a Mosè: «Prendi i Leviti al posto di tutti i primogeniti dei figli di Israele, e il bestiame dei Leviti al posto del loro bestiame. I Leviti saranno miei, io sono il Signore». Per il riscatto dei 273 primogeniti dei figli di Israele che superano il numero dei Leviti, prenderai 5 sicli a testa. Li prenderai secondo il siclo del santuario, che è di 20 ghere. Darai il denaro ad Aronne e ai suoi figli per il riscatto di quelli che superano il numero dei Leviti. Mosè prese il denaro per il riscatto di quelli che superavano il numero dei primogeniti riscattati dai Leviti. Prese il denaro dai primogeniti dei figli di Israele, 1365 sicli, secondo il siclo del santuario. Mosè diede il denaro del riscatto ad Aronne e ai suoi figli, secondo l'ordine del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Vorrei solo far notare come spesso troviamo e troveremo la frase «secondo l'ordine del Signore», così come il Signore aveva ordinato. Questo sta a indicare l'importanza che veniva data a tutto ciò che il Signore diceva e la scrupolosità di Mosè nel seguire i suoi ordini. Siamo altrettanto scrupolosi nell'osservare gli ordini di Dio che troviamo nella sua parola? Ci occuperemo ora del capitolo 4 del libro dei Numeri, dove viene dettagliato il servizio dei Leviti per il tabernacolo. Le tre famiglie della tribù di Levi dovevano compiere dei servizi per il tabernacolo. Il capitolo 4 ci dice chi doveva servire, ci parla dell'ordine del servizio e di quanti erano nella tribù quelli che servivano. Leggiamo insieme i primi tre versetti dal capitolo 4 del libro dei Numeri e scopriamo chi doveva servire. Il Signore disse ancora a Mosè e a Aronne: «Fate il conto dei figli di Cheat, tra i figli di Levi, secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna. Dall'età di 30 anni in su, fino all'età di 50 anni, di tutti quelli che possono assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Gli anni migliori della vita di servizio, per i Leviti, erano quelli tra i 30 e i 50. Erano questi, infatti, gli anni durante i quali dovevano servire. Leggiamo ora dal versetto 4 al versetto 6, e infine poi il versetto 15, sempre dal capitolo 4 del libro dei Numeri, per capire l'ordine del servizio. Questo è il servizio che i figli di Cheat dovranno fare nella tenda di convegno e che concerne le cose santissime. Quando il campo si muoverà, Aronne e i suoi figli verranno a smontare la cortina di separazione e copriranno con essa l'arca della testimonianza. Poi porranno sull'arca una coperta di pelli di delfino, vi stenderanno sopra un panno di stoffa violacea e metteranno a posto le stanghe. Dopo che Aronne e i suoi figli avranno finito di coprire le cose sacre e tutti gli arredi del santuario, quando il campo si muoverà, I figli di Keat verranno per portare quelle cose, ma non toccheranno le cose sante, per non rischiare di morire. Queste sono le incombenze dei figli di Keat nella tenda di convegno. I soli che potevano vedere gli oggetti che appartenevano al luogo santissimo, quindi l'arca e il propiziatorio, erano Aronne e i suoi figli. Questi oggetti venivano accuratamente coperti da loro prima che i Keatiti venissero per trasportarli. Continuiamo leggendo i versetti 24 e 25, capitolo 4 del libro dei Numeri. Questo è il servizio delle famiglie dei Gersoniti, quello che dovevano fare e quello che dovevano portare. Porteranno i teli del tabernacolo e la tenda di convegno, la sua coperta, la coperta di pelli di delfino che vi è sopra, e la portiera all'ingresso della tenda di convegno. Qui si continua elencando teli, tende, cordami, che rientravano nella responsabilità delle famiglie di Gerson. Infine leggiamo insieme dal versetto 29 al 32. Farai il censimento dei figli di Merari secondo le loro famiglie, secondo la discendenza paterna. Farai il censimento dall'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni di tutti quelli che possono assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Questo è quanto è affidato alle loro cure e quello che devono portare, in conformità a tutto il loro servizio nella tenda di convegno, le assi, le traverse, le colonne e le basi del tabernacolo. Le colonne che sono intorno al cortile, le loro basi, i loro picchetti, i loro cordami, tutti i loro utensili e tutto quello che è destinato al loro servizio. Farete l'inventario nominativo degli oggetti affidati alle loro cure e che essi dovranno portare. Merari portava gli oggetti pesanti, le colonne, le assi, le traverse. I Keatiti portavano gli arredi. Gerson portava le tende, le coperte e i cordami. Vorrei che tu provassi a immaginare cosa succedeva quando si smontava il campo. Quando Mosè e Aronne uscivano dal tabernacolo la mattina, non avevano bisogno di discutere. Mosè non diceva: «Bene, avremo un incontro col consiglio degli anziani o col consiglio dei diaconi per decidere se oggi dobbiamo marciare oppure no». Non dipendevano da queste cose per marciare. Guardavano invece se la nuvola si alzava al di sopra del tabernacolo. Se si alzava, era segno che dovevano mettersi in marcia. Se non si alzava, significava che quel giorno dovevano rimanere accampati. Mosè e Aronne dovevano semplicemente guardare e seguire le indicazioni che lo Spirito di Dio dava loro, perché la colonna di nuvola rappresentava lo Spirito di Dio. I figli di Dio dovrebbero essere guidati così anche oggi, non nel senso di vedere una colonna visibile di nuvole, ma nel senso di essere guidati dallo Spirito di Dio, dice Romani 8, versetto 18. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Lo Spirito di Dio vuole guidare, quindi, i figli di Dio. Quando la colonna di nuvola si alzava, Aronne e i suoi figli andavano subito nel luogo santo e, per prima cosa, andavano alla cortina di separazione. Ricorderai che dall'altra parte della cortina, nel luogo santissimo, c'erano l'arca e il propiziatorio. Penso che l'arca e il propiziatorio fossero accostati alla cortina, non contro la parete di fondo. Questo vuol dire che, quando il sommo sacerdote andava nel luogo santissimo, si girava ed era rivolto ad est mentre spruzzava il sangue sul propiziatorio. Il sommo sacerdote faceva questo soltanto una volta all'anno. Quando si mettevano in marcia non avevano bisogno di andare oltre la cortina. La cortina era tenuta su con degli anelli e il sommo sacerdote doveva smontarla e coprire con essa il propiziatorio e l'arca. Poi dovevano stendervi attorno i teli di lino e le altre coperte. E infine la coperta esterna del tabernacolo. Quando tutto era fatto e tutti gli arredi erano imballati, i Keatiti avevano il permesso di entrare. I mobili erano muniti di anelli nei quali venivano fatte passare delle stanghe. I Keatiti sollevavano i mobili per mezzo di queste stanghe e li portavano fuori. I sacerdoti che portavano l'arca aprivano la strada e attendevano le indicazioni della colonna di nuvola. Vedremo il loro ordine di marcia in un altro capitolo. La sera deve essere stato interessante vederli stabilire e installare un nuovo accampamento. Ognuno sapeva qual era il suo compito. Ognuno era responsabile di un pezzo particolare del tabernacolo e lo aveva trasportato durante il giorno di marcia. Quando si accampavano, per prima cosa veniva sistemata l'arca. La sistemazione di tutto l'accampamento dipendeva da questo. I Cheatiti, che portavano gli altri mobili, li avrebbero sistemati in relazione all'arca. E poi le assi e le tende. Avrebbero, queste, attorniato il tutto. In altre parole, prima di tutto venivano gli arredi. Ora, non è così che si costruisce una casa al giorno d'oggi, ma non dimentichiamo che questo sistema era stato progettato per un accampamento che doveva essere mobile. Ogni uomo, quindi, aveva il suo compito. Credo che tutto venisse fatto davvero molto in fretta. Probabilmente in breve tempo, dal momento in cui si fermavano per riposare, e l'arca veniva sistemata. Il tabernacolo era pronto per l'uso. Quando Israele si accampava, i Cheatiti sistemavano i mobili. Poi Merari le assi e le sbarre per montare la parte di sua competenza e Gerson ricopriva il tutto con i teli. Infine il sommo sacerdote rimuoveva la cortina e la appendeva. Deve essere stato entusiasmante osservare gli israeliti montare il loro accampamento. Dopo 40 anni di pratica era sicuramente tutto diventato così semplice e loro erano così abili in questo lavoro sicuramente. Proprio come ogni levita aveva il suo compito, ogni vero cristiano ha un dono e sicuramente ha un lavoro che Dio vuole che egli faccia. Sono certo che Dio ti ricompenserà se farai quello che Lui vuole. Noi non dobbiamo fare quello che scegliamo di fare, ma dobbiamo esercitare il dono che il Signore, che Dio ci ha dato. Supponiamo che la persona incaricata di portare il piolo per il lato nord-ovest del tabernacolo a un certo punto si sia stancata del suo lavoro. Un giorno, trasportando il suo piolo, dice tra sé: «Sono stanco di questo lavoro. Per 20 anni ho trasportato questo piolo. Vengo qui al mattino, lo devo smuovere e togliere dal terreno, caricarmelo in spalla e portarlo sul carro con la mia famiglia. Nessuno sembra capire quanto sia duro il mio lavoro. Nessuno mi ricompensa per quello che faccio. Mosè non mi ha mai chiamato per conferirmi una medaglia. Sono stufo di questo lavoro e non trasporterò più il piolo». Una mattina, mentre stanno smontando il tabernacolo, si accorge che estrarre il suo piolo dal terreno è troppo faticoso e, nauseato, lo lascia lì. Intanto pensa: «Tanto nessuno ci farà caso. Il mio lavoro non è poi così importante. Tutto quello che faccio è trasportare il piolo di una tenda. Credo proprio che oggi lo lascerò qui». Puoi immaginare il problema la sera successiva? Cercano di montare il tabernacolo, ma il piolo dell'angolo di nord-ovest non si trova. Gli uomini riferiscono la cosa a Mosè. Poi cercano la persona addetta al trasporto del piolo. Mosè domanda: «Dov'è il piolo?» E l'uomo risponde: «L'ho lasciato dove eravamo accampati la notte scorsa». Mosè allora gli chiede perché l'abbia lasciato là, e l'uomo risponde: «Pensavo che il mio lavoro non fosse poi così importante». Mosè deve dire: «Non è importante? Non possiamo montare il tabernacolo senza di esso. Dovrai stare lì seduto tutta la notte e reggere la corda tu stesso, perché sei responsabile tu di quel piolo». Amica, amico che ci stai ascoltando, chi determina chi fa il lavoro più importante nel servizio di Dio oggi? Quell'uomo era stato fedele per 20 anni, poi, improvvisamente, ha cominciato ad autocommiserarsi per quanto stava facendo per il montaggio di quel tabernacolo. Quanti figli di Dio oggi pensano che il loro servizio non sia importante? Dio non ti ricompenserà per la quantità di lavoro che hai fatto, ma per la tua fedeltà nel fare ciò che ti ha chiamato a fare. Se stai trasportando il piolo per l'angolo di nord-ovest, non dimenticare di prenderlo anche oggi. Il lavoro che il Signore ti ha dato è molto importante per Lui. E per questa sera, anche per oggi, quindi, il tempo a mia disposizione sta terminando. Quindi, come abbiamo appena riflettuto, ricordiamoci che abbiamo un compito da svolgere e svolgiamolo veramente col cuore per il Signore. Io ti do appuntamento a domani al solito orario, mi raccomando, io ci sarò, mi auguro che anche tu sia dall'altra parte pronto per ascoltare, per fare ancora insieme un'altra passeggiata attraverso la parola di Dio.